Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento in tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per noi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore. È normale che sulle nostre labbra fiorisca l'augurio del Buon Natale. E ogni anno che passa ciascuno di noi è colpito da un aspetto del Natale. Ciò che mi ha colpito quest'anno è la parola Betlemme. Ai tempi di Gesù ero una piccola frazione di povera gente, le cui abitazioni erano praticamente delle grotte scavate nella roccia. C'era la prima stanza d'entrata, dove normalmente trascorrevano la giornata e quindi serviva di giorno come cucina e serviva anche per la notte come stanza per riposare. La grotta poi normalmente si diramava da una parte, dove venivano custodite gli animali, bestiame minuto, pecore. Poi c'era un'altra diramazione in cui ponevano gli attrezzi del lavoro. Andando Maria e Giuseppe nella loro città di origine, sicuramente avevano dei parenti. E in una di queste grotte Maria e Giuseppe hanno trovato ospitalità. Nel soggiorno non c'era posto e quindi Maria e Giuseppe li hanno avviati nel ramo dove c'erano le pecore. E quindi il luogo in cui è nato Gesù è realmente, per vedere, un posto umilissimo. La serie degli avvenimenti raccontata da Luca sottintende che egli vuole realmente indicarci fatti accaduti, di fronte ai quali poi ciascuno reagisce secondo le proprie domande e secondo le proprie capacità. In questa grotta ora si scende giù dalla basilica 5 o 6 metri. C'è una stanza lunga 12 metri, larga 3. Sul lato destro c'è un piccolo altare a metà di questo. Alla base c'è una stella di queste dimensioni, su cui c'è scritto: Hic de Maria Virgine Christus natus est. Qui da Maria Vergine è nato Gesù Cristo. Quella prima parola qui è di una violenza e di una forza impressionante, è come, potremmo dire, un colpo di fucile in mezzo ad un branco di piccioni. Di fronte a quella piccola parola qui, dove vuol dire proprio come noi, poggi i piedi su un qui, fa pensare, ma sarà poi vero quello che viene detto qui. Basta osservare che i familiari di Giuseppe sono stati fra i primi cristiani e sono stati loro che hanno indicato da subito: qui è nato Gesù. E col passare del tempo si vedono tracce di chi ha costruito e tracce di chi ha demolito. Ci sono almeno una decina di strati in cui i cristiani rendevano testimonianza del luogo, qui, e cominciando dai romani, dove, che avevano dato l'ordine di coprire completamente sia la grotta sia il luogo del sepolcro di Gesù, sia anche il luogo dell'annunciazione a Nazareth, seppellito tutto. Imperatore Adriano gli ha dato questo ordine. Per cui, osservando gli strati per scendere giù nella grotta, si vede che sia i cristiani sia i nemici dei cristiani, potremmo dire, rendevano testimonianza della verità di quel qui è nato, qui, perché non c'era bisogno di accanirsi così tanto contro un luogo poverissimo, una delle tantissime grotte. La gente viveva normalmente così. Però quel qui ha un'importanza estrema, perché ci indica che abbiamo a che fare non di una proiezione dei desideri dell'uomo, che desidera sempre la felicità, che desidera l'infinito, desidera il rapporto con l'assoluto. Qui invece è accaduto un avvenimento. E questo è molto importante che l'abbiamo presente. Anche sopra sono stati ricamati tante osservazioni, per cui abbiamo che i pittori si sono sbizzarriti ad esprimere nei diversi tempi l'avvenimento della nascita di Gesù Cristo. Noi dobbiamo rimanere fedeli al semplicissimo dato originario, che è il più sorprendente. In quella grotta, in quella mangiatoia, è nato un bambino che ha la forma di presenza in mezzo agli uomini di Dio. Questo è veramente sorprendente, perché nessuna immaginazione umana sarebbe stata in grado di affermare una cosa del genere. Di fronte ad un avvenimento del genere, che poi è l'origine del cristianesimo, che cosa ci è richiesto? Ci è richiesto precisamente l'atteggiamento di Maria, che ricordava queste cose e e si chiedeva che senso avessero. A che punto? Faceva memoria di ciò che le stava accadendo, di ciò che imparava, di ciò che apprendeva, e le meditava per chiedersi: ma questo cosa vuol dire per me? Cosa vuol dire per la mia vita? Questo è l'atteggiamento religioso cristiano, dove l'esistenza religiosa non è data dalla fantasia delle persone, ma dall'accoglienza del mondo reale. Perché lo vediamo benissimo, l'insistenza con cui viene indicato che Gesù Cristo, un bambino, avvolto in fase, posto nella mangiatoia, infatti. Notate la naturalezza con cui gli avvenimenti vengono presentati. La prima preoccupazione di Maria non è quello di intonare l'inno a Dio, ma è quello di avere cura del bambino. Ciò che Dio chiede a lei è di prendersi cura del bambino. Lo avvolge in fasce e lo pone nella mangiatoia, nel luogo più caldo, più protetto. Questo è il messaggio del Natale. Il messaggio del Natale è l'invito alla meditazione ad un avvenimento che ci è accaduto in modo sorprendente, in modo assolutamente inimmaginabile. Ma questo avvenimento che cosa significa? Che valore ha per la mia vita? Se questo è realmente il Figlio di Dio in mezzo agli uomini, la forma che Dio ha preso per venire incontro a me, per manifestare il suo amore per me, ecco che allora la mia esistenza è stata pensata da qualcuno, è stata voluta da qualcuno ed è stata finora guidata da qualcuno. E questo qualcuno ha stabilito anche una destinazione, un destino buono per la vita. Il Natale quindi significa questa volontà di presenza di Dio nell'esistenza degli uomini affinché gli uomini abbiano la risposta definitiva alla loro domanda inevitabile, alla domanda necessaria della loro intelligenza, che è la domanda sul significato e sullo scopo della vita, perché il grande compito dell'intelligenza è di porre le domande anche di cui non si conosce la soluzione, e bisogna avere il coraggio di porre la domanda anche mendicando la verità, in modo tale che ci sia la preghiera dell'intelligenza, che va mendicando a Dio: Dio, rispondi alla mia domanda. Questa è la preghiera dell'intelligenza. In questo modo noi ci mettiamo in comunicazione con Dio, disposti ad accogliere comunque Dio voglia rivelarsi a noi, anche nei modi più imprevisti, anche nelle forme della vita quotidiana, nella forma semplice, perché la forma semplice di vita quotidiana, una donna che avvolge il suo bambino in fasce e lo pone in un luogo a dormire, a riposare. Gesto semplicissimo, legato alla maternità. Bene, Dio si manifesta in questo orizzonte di vita, dove il quotidiano scorre e ha tutta la densità della presenza di Dio e dell'amore di Dio che costruisce una storia buona per ogni uomo che l'accoglie.